Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
Di 16 febbraio 2026, buon pomeriggio e bentrovati, questa è La Giusta Frequenza, io sono Chiara Di Paola. Il buon pomeriggio vi arriva dagli studi di Via Nazionale 5 a Roma, ma arriva in tutta Italia agli ascoltatori di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio in modalità multicanale in FM, AM e DAB. Buon pomeriggio e bentrovato al mio compagno di oggi, Super Flo. Ciao Flo.
Ciao Chiara, come stai?
Io bene, inizio a non respirare bene, sta pancia inizia a infastidirmi il respiro, il diaframma, ma va bene, diciamo che ce la posso fare.
Beh, però mi raccontavi che non ti ha impedito di esultare questo fine settimana?
Assolutamente, non calcisticamente ahimè, ma per quanto riguarda
siamo
le
in due,
Olimpiadi
siamo
invernali,
in due, Chiara.
Esatto, per le Olimpiadi invece sì, ieri abbiamo esultato tutti alla grande, oggi un po' meno soddisfazione, anzi per ora zero soddisfazione, però la giornata è lunga, è vero che non ci dovrebbe essere niente in vista di particolarmente allettante se non sbaglio.
No, oggi no, per ora ancora nessuna finale piccante, vediamo come si mette il pomeriggio.
Ma il buon pomeriggio va anche alle mie due co-conduttrici di oggi. Ebbene sì, tornano i ragazzi e ragazze delle scuole superiori e nei nostri studi. Oggi per il progetto LGNet 3 a Roma ci sono le studentesse del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Allora, buon pomeriggio da Arianna. Ciao Arianna, ben trovata.
Ciao.
E a Emma, ciao Emma, buon
ciao.
Pomeriggio. Studentesse del liceo Niccolò Machiavelli, stiamo realizzando con loro un progetto legato agli stereotipi nei confronti delle persone migranti. E abbiamo un collegamento in apertura di trasmissione. Prima però di arrivare a lui, ragazzi, allora Arianna, spigliatissima speaker nata, sei già a casa praticamente.
Ma
giusto?
Non lo so.
Emma invece vorrebbe morire piuttosto che stare qua.
Un po' in ansia, sì.
Un po' in ansia. Allora, voi siete al terzo anno di liceo,
sì, sì.
Che indirizzo?
Scienze umane.
Che sarebbe per chi?
Psicopedagogico, studiamo psicologia, pedagogia.
Queste due sono le materie,
no,
di
vabbè,
indirizzo.
Anche antropologia, sociologia, c'è anche filosofia.
Si alternano nel corso degli anni oppure sono...
No, i primi due anni si studiano solo psicologia e pedagogia, poi dal terzo entrano tutte le altre.
E poi ovviamente a fianco alle materie più tradizionali, giusto?
Sì, sì.
Quelle ci sono tutte, anche
sì,
il
sì.
Latino?
Sì,
o no?
Ah, purtroppo sì.
Ecco. Va bene. E insieme abbiamo realizzato un progetto legato alla media literacy, l'alfabetizzazione ai media, quindi come orientarsi all'interno del mondo dell'informazione. La nostra è una cooperativa di giornalisti che da 29 anni si occupa proprio di questa tematica. Diciamo che crediamo che per avere una società più democratica si debba partire da cittadini e cittadine più consapevoli, che sappiano orientarsi nel mondo delle notizie, avere spirito critico nei confronti di quello che leggono, però lo facciamo tramite il metodo del learning by doing, e quindi sono i ragazzi e le ragazze stesse a diventare giovani reporter, a scrivere per la nostra rivista o a intervenire in radio proprio come oggi. LGNet 3 Roma è un progetto di Roma Capitale gestito da Arci Solidarietà, che rafforza il sistema di accoglienza e integrazione sociosanitaria delle persone migranti e rifugiate sul territorio romano. Questo è un podcast di Mandragola e del liceo classico Niccolò Machiavelli di Roma, che racconta stereotipi di persone migranti per imparare a conoscere le persone e andare oltre gli stereotipi. Mohamed Ezine Rebbi viene dalla Tunisia e ha 33 anni. È arrivato in Italia via mare insieme a suo fratello minore, ha lasciato tutto in Tunisia e ha sacrificato se stesso affinché suo fratello potesse continuare le cure in modo adeguato. Ha deciso di continuare la sua vita qui, in Italia, lavorare onestamente e rispettare tutte le leggi. Il suo sogno è quello di vivere in pace, crescere come persone, cercare nuove opportunità e lasciare un segno positivo. Buon pomeriggio e bentrovato Rebby.
Buon pomeriggio, salve a tutti.
Le domande delle nostre studentesse.
Allora, tu praticamente hai attraversato il mare insieme a tuo fratello minore e hai lasciato tutto in Tunisia. Cioè, per te che cosa significa prendere una decisione così, sapendo che non è, cioè, che non riguarda solo la tua vita, ma anche quella di una persona che ami, che sarebbe tuo fratello?
Prendere questa decisione non è stato per niente facile. Lavorare in Tunisia, avevo una vita stabile, ma quando ho visto il mio fratello crollare psicologicamente a causa del bullismo, chiudersi in se stesso e isolarsi dalla vita, ho capito che restare significa lasciare solo. Quando sei responsabile di una persona che ami, non pensi al paura, pensi a salvarci e stati la scelta del fratello mio maggiore prima ancora che la scelta di un emigrante.
Rebby, hai raccontato di aver sacrificato molto per permettere a tuo fratello di continuare le cure in modo adeguato. Quanto pesa e quanto dà forza una responsabilità così grande?
È una responsabilità molto grande, perché senti che la vita di una persona è nella tua mano, ma allo stesso tempo è proprio questa responsabilità che mi dà forza ogni giorno. Quando vedo che il mio fratello riceve il cuore e inizia a migliorare, sento che ogni sacrificio è falso la pena.
Tu praticamente, cioè, diciamo che spesso, diciamo, chi arriva via mare viene raccontato solo attraverso la dimensione dell'emergenza, quindi c'è, cioè, chi scappa, ma tu cosa vorresti che si capisse invece dalle motivazioni che ti hanno portato a partire?
Vorrei che si capisse che non è tutti attraversano il mare per povertà. A volte il motivo profondamente umani, come la salute e la protezione di una persona che ami. Non siamo numeri nella notizia, siamo esseri umani con storia, dolori e responsabilità.
Hai detto di voler lavorare onestamente e rispettare tutte le leggi. Perché per te è importante sottolinearlo? E che rapporto hai costruito con il paese in cui hai scelto di restare?
Perché sono una persona che ho sempre lavorato e conosco il valore del sacrificio. Non sono venuto per togliere qualcosa a qualcuno, ma per lavorare con dignità e essere utile alla società. Rispettare la legge per me significa rispettare il paese che mi ha dato la possibilità di salvare il mio fratello.
Nel tuo percorso in Italia, quali sono state le difficoltà più grandi e quali invece sono stati i momenti in cui hai sentito di star costruendo qualcosa di nuovo?
La cosa più difficile è stata la solitudine, l'ansia e la paura dell'inizio. Ma il momento più bello è stato vedere il mio fratello iniziare a percorso di cuore regolare. E quando ho ricominciato a lavorare e a contare su me stesso, in quel momento mi ho sentito che stavo costruendo una nuova vita passo dopo passo.
Rebby, tu parli di vivere in pace, crescere come persona e lasciare un segno positivo. Che idea di futuro immagini per te qui in Italia? E che cosa vorresti che chi ascolta questo podcast capisse delle persone che arrivano attraverso il mare?
Spero che il mio fratello possa vivere in pace e continuare il cuore, e che io possa lavorare con dignità e essere una persona positiva nella società. E vorrei che la persona capissero che chi attraverso il mare non cerca il problema, ma una possibilità di vivere con dignità.
Rebby, grazie di vero cuore, l'abbraccio va a te e a tuo fratello.
Grazie a tutti, con grande cuore per tutti.
Ciao Rebby.
Ciao.
vedendo davvero delle storie bellissime di persone migranti che arrivano in Italia attraverso percorsi, storie, motivazioni diverse. L'obiettivo è quello di abbattere ogni stereotipo, insomma, crediamo che quello di far raccontare in prima persona, no, le storie sia veramente il modo per entrare in contatto con chi le attraversa e chi le vive. Il progetto LNGNet 3 Roma cerca di fare accoglienza, integrazione, lo fa attraverso delle unità mobili sociosanitarie che girano proprio per la capitale, ma lo fa anche attraverso tanti laboratori, occasioni di crescita, sia rivolte alle persone migranti sia rivolte ai formatori stessi. Tutto è sul sito lgnetroma.it, così come anche a brevissimo i podcast che stiamo realizzando proprio nel corso di queste settimane radiofoniche in compagnia di ragazzi e ragazze delle scuole superiori italiane, le scorse settimane con il liceo Dante Alighieri di Roma, questa settimana con il liceo Niccolò Machiavelli. Ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo con le tematiche che ci hanno portato le nostre ragazze: ansia del futuro, futuro, relazioni tossiche, ma anche relazioni tra professori e studenti.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
With a smile, there is no need to cry for trifles more than this. Will you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Shape the liquid wax, fit it out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin will tease me through the night. Now, I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. I don't know.
State ascoltando La Giusta Frequenza. State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta
Frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Le 15:15, torniamo in diretta. Questa è La Giusta Frequenza, la trasmissione che dà voce ai giovani per un mondo più giusto. Ritrovo Arianna alla mia sinistra. Ciao Arianna.
Ciao.
E do il buon pomeriggio e il bentrovato a Valeria. Ciao,
ciao
Valeria. Studentesse del liceo Niccolò Machiavelli di Roma, stanno realizzando con noi il progetto LGNet 3 Roma, un progetto dedicato all'abbattimento e alla sensibilizzazione degli stereotipi nei confronti delle persone migranti. Non è però l'unico argomento che affrontiamo in questa trasmissione, infatti noi diamo voce proprio ai più giovani sulle loro tematiche. Spesso si parla tanto di loro, ma raramente ci si mette all'ascolto. Noi invece lo facciamo, e l'argomento che avete scelto è veramente l'argomento più interessante che riguarda la vostra generazione, perché quando si parla di voi, tantissime volte si parla di una generazione fragile, si parla di una generazione con altissimi numeri per quanto riguarda le dipendenze, per quanto riguarda le fragilità, per quanto riguarda i disturbi mentali, i tassi di ansia, ed è proprio questo l'argomento che avete scelto di affrontare: l'ansia, in particolare l'ansia del futuro, che alla vostra età si respira sempre più forte. Voi siete ancora in terzo, se non sbaglio,
sì.
Quindi comunque ancora lontane, però immagino che già 2000 volte vi sia stata posta la domanda: e poi che cosa vuoi fare?
Esatto,
o sbaglio?
Esatto. Ma non solo, anche dell'esame, tutto. Poi vi dobbiamo abituare che poi tra poco c'è l'esame, tra poco mancano 2 anni, però.
Esatto, comunque. Sì, sembrano che bisogna già avere le idee chiarissime e sapere benissimo quello che si vuole fare da grandi. E questo genera in voi una grande ansia, giusto?
Sì.
Ecco, l'ansia del futuro però non è una cosa che riguarda solo i giovani, però spesso quando ci si avvicina alla maturità e a cosa si fa dopo, diventa un po' l'argomento per eccellenza.
Infatti diciamo che si parla dell'esame di maturità come se fosse un evento che decide tutta la tua vita, e diciamo che con questo si chiude l'adolescenza, e anche se appunto in terzo superiore è ancora molto lontano, però se ne parla così tanto già da farci venire l'ansia.
Sì, infatti noi ragazzi siamo ancora in terzo, però diciamo che abbiamo già delle etichette, abbiamo tanti pensieri, come per esempio il pensiero del voto, che per noi ad oggi risulta un po' tutto il nostro percorso, anche la paura di non essere abbastanza o di non riuscire a realizzare ciò che vorremmo realmente fare. La pressione a scuola è tanta, anche per i professori che devono chiudere il programma con i voti a fine quadrimestre, e quindi noi giovani siamo tanto pieni e sommersi da ansie e preoccupazioni.
E di certo diciamo tante volte né i professori e né i genitori aiutano a gestire questa cosa, infatti scaricano sui ragazzi altri pensieri e così si aumenta solo il livello di stress. Infatti anche una volta finita la maturità resta comunque la preoccupazione di cosa fare dopo, cioè tipo l'indecisione di fare l'università o andare a lavorare, quale facoltà scegliere, appunto senza neanche sapere se è veramente quello che ci piace o se è stata solo una scelta influenzata per non deludere i nostri genitori.
Sì, infatti appunto abbiamo detto che non riguarda solo noi giovani l'ansia del futuro, infatti per parlare anche di lavoro, ad oggi devi accontentare comunque magari di lavori abbastanza precari e hai molto spesso si ha la paura e l'incertezza del rinnovo del contratto, e appunto che ti causa poi una mancanza di stabilità. Magari cerchiamo di trovare un lavoro che ci piaccia, che vogliamo fare, che magari il sogno che avevamo da bambini, però magari non ci riusciamo e senti di aver fallito, e quindi non è facile alzarsi tutte le mattine con la sveglia per andare a fare un lavoro che in realtà non ti soddisfa. Quindi non oso immaginare da grandi che frustrazione che potremmo provare.
Diciamo che questo periodo, ovvero la nostra adolescenza, è il più delicato di tutta la vita, e quindi poi soprattutto con tutte queste preoccupazioni non aiutano il nostro benessere. Infatti per questo ci siamo io e Valeria a darvi consigli che speriamo siano utili ad affrontare la vostra ansia per l'esame, che in realtà saranno utili anche per noi, spero.
Sì, infatti uno dei consigli è non pensare troppo al futuro, bisogna comunque vivere appieno il presente, perché siamo giovani, abbiamo tutta la vita davanti e l'esame non è il primo ostacolo che ci verrà davanti, e quindi bisogna diciamo prendere la frase per esempio carpe diem, ovvero di cogliere l'attimo e vivere il presente.
Poi soprattutto non pensate che dall'esame dipenda tutta la vostra vita, perché diciamo non influirà per forza sul vostro futuro lavoro.
Poi per esempio un altro consiglio potrebbe essere quello di concentrarsi su dei mini obiettivi che magari ci poniamo ogni giorno e pensiamo prima a raggiungere quelli che sono più piccoli per poi soddisfare quelli più grandi.
Poi non pensate sempre negativo, cioè non pensate sempre se va male che succede, cercate comunque di immaginarvi un finale positivo e invece di chiederti appunto se va male pensate dai che andrà bene, andrà tutto bene.
Cerchiamo anche, parliamo anche per noi, di tenere le nostre vite occupate, diciamo non pensiamo sempre solo alla scuola, facciamo sport, usciamo con gli amici, facciamo quella cosa che ci piace di fare, sfoghiamoci anche con gli amici e questo potrebbe aiutare a non pensare a tutta quest'ansia.
Mi raccomando, ricorda che mentre fai l'esame non devi, cioè devi pensare sempre al dopo, a quando uscirai da scuola, ti sentirai libero finalmente, avrai finito tutto e dopo qualche mese sarà solo un lontano ricordo.
E ricordiamoci che in qualsiasi modo andrà non definisce chi siamo o quanto valiamo come persona, quel numero a fine anno non sarà niente.
E mi raccomando, ricordate principalmente che non tutto è per sempre, infatti come dice Eraclito, Pantarei, che significa appunto tutto scorre, quindi tranquilli che tutto prima o poi passerà.
Piedi a pensieri che mi fanno tornare in mente.
C'è qualcuno di questi consigli che in realtà era un consiglio a voi stesse che non riuscite proprio a mettere in pratica?
Ma in realtà penso così.
Quasi tutti,
tutti.
No. Quasi tutti. E uno in particolare?
Per esempio,
voi riuscite a fare sport, a coltivare le vostre passioni oltre alla scuola?
Per esempio io no, ho dovuto abbandonare il mio sport perché ero troppo concentrata sulla scuola.
Anche io.
Questa è una cosa comunissima che sento veramente quasi ogni volta che vado, soprattutto nei licei, quando chiedo passioni, interessi, quasi tutti smettono di fare sport o di seguire le proprie passioni per la scuola, quando secondo me, come avete detto poi voi, è un grandissimo autogol, non solo a livello personale ma anche a livello secondo me di formazione, perché se poi hai tutto il pomeriggio per studiare magari no, quanto tempo sprechi, quanto riesci veramente a ottimizzare quel tempo. Voi personalmente vi capita di soffrire di quest'ansia per il futuro? Se sì, da chi deriva secondo voi? Più da voi stesse, dal contesto, dai professori, genitori, oppure dal fatto che in effetti diciamo che quello che si prefigura spesso è un po', no, un futuro comunque di incertezze? Di certo non siamo in un periodo storico di grandissima stabilità, poi io non so, non sono così catastrofista, magari le cose cambiano in meglio e ognuno può riuscire a trovare le soddisfazioni che anche senza necessariamente realizzare il sogno che si aveva da bambini o da bambine.
Io penso principalmente che la mia ansia derivi soprattutto dal fatto che ancora non ho le idee chiare, perché soprattutto tipo la mia famiglia ogni giorno mi dice dai, io ti vedo come una criminologa, io ti vedo come una psicologa, io ti vedo come una maestra,
io ti vedo come una speaker, pensa un po', quindi vabbè.
Quindi diciamo che ho ancora le idee molto confuse, non so che fare, però non tanto dalla pressione, perché i miei genitori mi hanno sempre detto fai quello che ti piace, non ti sentire diciamo in dovere di fare qualcosa solo perché piace a noi, quindi io, cioè, per il adesso sto abbastanza tranquilla.
No, invece per me è più una soddisfazione personale, perché ci ho sempre tenuto alla scuola, quindi diciamo che anche se dico quel numero non è tutto, ma in realtà so che per me è abbastanza importante, anche se sto imparando comunque a sentire questi consigli che abbiamo dato ora.
No, è vero che il sistema della votazione così com'è è uno degli elementi, no, che crea maggiore ansia negli adolescenti, cioè sentirsi giudicati, si sente un po' che quel voto non è un voto a quello che ho studiato ma è un voto alla persona, un giudizio quasi personale più che un voto.
Sì, purtroppo molto spesso sì.
E secondo voi esiste un'alternativa? Perché tante volte ne abbiamo parlato, però poi alla fine in qualche modo una votazione ci deve essere.
Ma secondo me la scuola potrebbe andare avanti benissimo anche senza valutazioni, cioè sinceramente tu più che valutare la persona dovresti valutare le conoscenze che ha acquisito, quindi secondo me dovremmo arrivare a fine anno o almeno all'esame di maturità e poi fai questo esame, se la persona non è abbastanza matura da superare questo esame viene bocciata, ma secondo me non ha senso mettere tutti questi voti, cioè 4 voti obbligatori ogni materia, 2 quadrimestri, quindi tanta ansia, tanto studio.
Esatto, anche perché serve molta organizzazione per gestire tutte le materie, anche noi che andiamo per esempio a uno scienze umane, solo della materia di indirizzo abbiamo 4 materie, quindi è abbastanza complicato.
E allora grazie ragazze per il vostro punto di vista e anche i vostri consigli preziosi per quanto riguarda l'ansia sul futuro. Noi ci prendiamo un break musicale e poi si parlerà di relazioni sia amorose, di amicizia, ma anche tra docenti e professori.
State ascoltando
la giusta frequenza.
frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
State sotto al mio cazzo, vieni fammi un pompino. Lo sto pagando ancora sbagli che ho fatto da più piccolo. So quei ladri rubo i bravi perché i tuoi bravi singono. Di essere bravi ma i tuoi bravi col sorriso tradiscono. Ci siamo stanchi, ci prendiamo il posto di queste caga. Tiratemi fuori da ste vicende, non mi riguardano. So come spaccarti la porta, abusarti in casa. Ma te t'abusi già da solo, sembri una psicopatica. Ho rabbia, dentro me è tanta. Ma metto argento sui denti e sorriso risalto. Dietro sti pezzi sembrate dei negri di Atlanta. Ma quando il lupo vero marca nessuno parla. Vivo e scrivo storie crude. Qua non esisto magie. Ste puttane scuotono il culo sulla mia melodia. Porci sottopagati ci mettono in casa microspie. Perché li rodo il culo e vorrebbero avere la nostra vita. Tutti fuori per i cash, scavi con i high. Un giorno risolveremo tutti quei problemi. Ci mi chiusi o hubs, sangue per i miei. Verranno a chieder di noi, torneranno quei buchi ai piedi. Tutti fuori per i cash, scavi con i high. Un giorno risolveremo tutti quei problemi. Ci mi chiusi o hubs, sangue per i miei. Verranno a chieder di noi, torneranno quei buchi ai piedi. Vigioso, chi di cloud, vogliono quello che. Oh, ma se va fuoco il mio cloud è perché il mio piatto era vuoto. Nella vostra testa è caos, fumo solo i miei console. Prendo i miei nemici cloud perché ti do schiaffi da solo. Bullet per le pie, contati rubrica. Dovrei stare per le mie per non tornare più come prima. Facciamo pazzie, so già più soldi di prima. Imparato a pensare al mio primo, ancora di aver la mia. Mando oggi a bucarti, saranno ben pagati. Mi schinchi subire, i nostri soldi spesi. Si svenano per farmi prendere allo schiaffi. Son più giù di questo, che cazzo credevi? Più di 30k in treni in avvocati. So come sciacquarmi dal cazzo i problemi. So come render più drogati, drogati. Stando coi drogati, troie marciapiedi. Lupi fuori per i cash, scavi con i high. Un giorno risolveremo tutti quei problemi. Ci mi è chiusi o hubs, sangue per i miei. Verranno a chieder di noi, torneranno quei buchi ai piedi. Lupi fuori per i cash, scavi con i high. Un giorno risolveremo tutti quei problemi. Ci mi è chiusi o hubs, sangue per i miei. Verranno a chieder di noi, torneranno quei buchi ai piedi. Milano, Milano, Milano città nostra. Viene con armi in mano e penetriamo in casa vostra, tra tre e sanchi siamo noi. Non passiamo di moda come l'altro. C'ho lo zaino in cui vi ci infiliamo droga. Sa anche questo mio arm che ve lo metto in bocca. Occhi dal pianista al piano 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 andiamo sopra noi. Penetreremo da te, ci scriverò sopra test. Muovo questo, muovo quello, tra poco picchio i maneskin. Sta se sto fuori di me, tendiamo ad essere molesti. Pigli una stanza d'hotel, vivo ciò che manifesti. Lo son qua da Marrakesh, turbanti sembriamo dei. Vi insegno io a fare rap, mando a casa questi lesi. Tutti fuori per i cash, scavi con i high. Un giorno risolveremo tutti quei problemi. Ci mi chiusi o hubs, sangue per i miei. Verranno a chieder di noi, torneranno quei buchi ai piedi. Lupi fuori per i cash, scavi con i high. Un giorno risolveremo tutti quei problemi. Ci mi chiusi o hubs, sangue per i miei. Verranno a chieder di noi, torneranno quei buchi ai piedi.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza. Torniamo in diretta, questa è la giusta frequenza, la trasmissione che dà voce ai giovani per un mondo più giusto. Siamo in compagnia delle studentesse del liceo Niccolò Machiavelli di Roma, Alessia, Emma e Miriana. Ragazze, buon pomeriggio e bentrovate.
Grazie, ciao.
Allora, voi siete studentesse, diciamo, del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Siete praticamente, anzi, siete tutte donne tranne un ragazzo nella vostra classe,
esatto.
Giusto? Ma perché?
Perché di solito, cioè gli altri sono andati tutti e è rimasto solo lui.
Quindi
sì, in prima eravamo 6 maschi e tipo 15 femmine.
Quello scienze umane è più tipico per le femmine rispetto ai maschi.
Oh, vedi,
cioè, c'è minoranza maschile.
Infatti, va bene, gli stereotipi di genere sono ancora veri. Altro che, leggevo che l'Italia è uno dei paesi con il più alto numero di donne che studiano le materie STEM. Però ancora, insomma, un po' di stereotipi ci sono, no? Si pensa che le donne vanno al classico, gli uomini vanno allo scientifico.
Esatto.
No, un po'.
Sì, un po' sì.
Un po' sì. Va bene, noi però siamo qui per parlare di relazioni, in particolare di relazioni tossiche, non solo quelle d'amore, ma anche in amicizia o comunque legami che diventano complicati. Cosa sono le relazioni tossiche? Cosa succede alle amicizie storiche quando arriva una relazione? Quindi cominciamo ancora prima.
Allora, partiamo dalla prima domanda, che è: cosa succede alle amicizie storiche quando arriva una relazione? Allora, succede che il tempo si divide, spesso qualcuno si sente messo da parte ed è facile trovarsi in difficoltà. Vuoi stare con il partner, ma comunque non vuoi perdere le amicizie. Serve equilibrio tra le due cose, perché a volte l'isolamento non è voluto, ma ti concentri così tanto sulla relazione che neanche ti accorgi di star trascurando tutto il resto. Io l'ho capito quando mi sono sentita messa da parte da una mia amica che aveva iniziato, diciamo, una brutta relazione con una persona, e lei non capiva di star mettendo da parte me e le altre sue amicizie. Però dopo un po', quando lui l'ha lasciata, ha capito com'è divertirsi e non stare sempre a pensare a una relazione e stare sempre con lui per forza, senza andare magari con le amiche e mettere il tempo solo per lui.
Quindi la prima cosa è non isolarsi, no? Cioè, il primo elemento per capire se una relazione è tossica, quando un po' ti isola da tutto il resto. A voi è mai capitato?
A me no.
Forse se, un po', sì, una volta, però non me ne sono accorta subito.
Emma? Al microfono?
No, a me non è mai capitato.
Oh, l'altro tema chiave invece è la comunicazione, no?
Sì, perché spesso si evitano i conflitti per paura di rovinare tutto, ed è un errore enorme. I problemi ignorati non spariscono, bisogna parlare anche quando è scomodo e rafforza il rapporto. La fiducia nasce proprio da questo e vale per i social. Le relazioni non devono essere perfette online, quella pressione lì può farci sentire sbagliati anche quando stiamo vivendo qualcosa di normale. La vera relazione è quella che vivi ogni giorno, non quella che posti sui social.
Un po' questo, no, è un problema di oggi. Magari sui social funziona tutto benissimo e poi dopo, però, quando ci si trova nella vita reale, c'è mancanza di comunicazione. Spesso si tende, no, a non affrontare i problemi, a evitare le discussioni, però questo non fa altro che aumentare il fuoco.
A questo punto facciamo chiarezza. Qual è la differenza tra una relazione sana e una tossica? In una relazione sana c'è rispetto reciproco. Sei libera di avere amici, spazi personali e passioni. Non c'è controllo, soprattutto ad esempio sui social, che di solito si controlla il telefono e è una cosa sbagliata. In una relazione tossica invece può esserci gelosia eccessiva, bisogno di controllo e sensi di colpa continui. Se una relazione ti fa sentire spesso sbagliata, in ansia o con paura di dire quello che pensi, quello non è amore, e riconoscerlo non è facile a volte, soprattutto tra noi adolescenti. Molte cose vengono normalizzate e spesso si confonde il controllo con l'amore, ma non lo è. Ma parliamo anche di qualche caso più specifico. Oggi vogliamo parlare di una situazione che conosciamo bene. Una persona che col tempo ha perso sicurezza dentro la relazione. Dall'esterno era evidente: svalutazioni continue, isolamento, ansia costante, ma lei era troppo coinvolta per vederlo. È il controllo mascherato da protezione. E l'energia che usava per non farlo arrabbiare non la usava più per sé. Il corpo parlava prima della mente, tensione, voce bassa e stress continuo. Per chi ci ascolta, se avete un amico in una situazione simile, non forzate, restate presenti e la porta aperta conta più di 1000 discorsi.
Arriviamo adesso alla domanda più difficile, ovvero come si esce da una relazione tossica. Allora, uscire da una relazione tossica non è semplice, perché non è solo dire me ne vado. Ci sono di mezzo emozioni, ci sono di mezzo abitudini e spesso c'è di mezzo anche la paura di restare soli. Ma la prima cosa da dire è questa: se una relazione ti fa stare male, sicuramente non era la relazione giusta per te. Da dove si parte quindi? Si parte dal rendersi conto davvero della situazione, smettere di giustificare tutto, di trovare scuse, chiedersi: sto bene veramente o mi sento svuotata? Mi sento in ansia, mi sento in colpa? Molto spesso noi restiamo non per amore, quindi non perché noi siamo innamorati, ma restiamo perché siamo abituati, restiamo per abitudine. E quando lo capisci, cambi punto di vista, smetti di subire, inizi a scegliere. Lasciare fa paura, lasciare è duro ed è normale sentire la mancanza, anche se prima ti faceva male. Ma è importante ricordarsi perché si è deciso di andare via. Le cose pratiche che aiutano, sicuramente il contatto zero, quindi niente messaggi, niente social. All'inizio fa male, all'inizio è duro, ma serve per guarire. E poi sicuramente riprendersi le proprie parti, riprendersi gli amici, le passioni, il tempo per sé. Se la situazione è grave, ovviamente la prima cosa da fare è chiedere aiuto sempre a qualcuno di fiducia, o qualcuno di cui ci fidiamo, o a un professionista. Proteggersi non è mai esagerare, è sempre rispetto verso se stessi. Lasciare una relazione tossica non è fallire, è scegliersi, perché una relazione sana non ti fa mai sentire sbagliata, ma ti fa sentire libera.
Non esisto, non esisto, non esisto.
Avete parlato di una tematica bellissima, l'avete fatto con delicatezza e si parla tanto oggi, no, della mancanza di dialogo su questa tematica, non viene affrontata a scuola, non c'è l'educazione affettiva, non c'è l'educazione sessuale. Voi sentite un po' la mancanza di una educazione del genere e pensate che debba essere fatta a scuola, oppure tutto sommato avete gli strumenti per sapervi difendere?
Secondo me l'educazione affettiva, sessuale, secondo me vanno fatte nelle scuole, perché sono molto, molto importanti da insegnare.
Sì, anche secondo me bisognerebbe affrontare questi argomenti, soprattutto a scuola.
Sì, appunto, è molto importante perché ti aiutano anche a capire meglio un po' la realtà e sì, è molto importante, soprattutto a scuola.
Oh, voi siete giovani, ma ovviamente già cioè in adolescenza l'amore è un sentimento che è fondamentale, no? Mi faccio un po' i fatti vostri. Voi vi siete mai innamorate?
Sì.
Io in realtà no.
Vabbè, poi io mi sono innamorata a 23 anni, quindi.
Io sì.
Secondo voi si può provare un vero amore in un'età così giovane o un'età di evoluzione in cui ancora non si ha bene una definizione dell'amore?
Secondo me si può provare, perché quando capisci che ami veramente quella persona, cioè lo capi, lo senti proprio quando ami una persona.
Sì, anche secondo me, se stai bene con quella persona, anche se si è piccoli, però secondo me si può provare.
Sì, pure secondo me, però anche andando più avanti poi si matura di più, forse nell'adolescenza c'è ancora quella fase di, non dico libertà, però...
perché questa è una tematica,
esatto,
che spesso, no, si dice essere fidanzati in adolescenza, però ti preclude tanto altro, che quando sei fidanzato già appunto a 16-17 anni, non lo so, forse in alcuni casi ti preclude qualcosa, oppure no?
Dipende, io tipo non ho mai avuto una relazione di questo genere, forse una volta sì, però non l'ho, alla fine l'ho superata, però cioè, quando vedo una relazione che sta andando un po' in quel verso, no, cerco sempre di mandarla via.
No, io non mi sono mai trovata in questa situazione, fortunatamente, e penso che in realtà non è giusto stare con una persona e allo stesso tempo capire che quella persona non ti permette di essere libero. Per me, anche se stai con una persona, devi sempre sentirti libero. Se non ti senti libero, vuol dire che quella persona non fa per te.
Però è difficile.
Certo,
quello. Te l'ho visto. Sì.
È vero, infatti avete dato però dei consigli giusti. È difficile orientarsi, perché poi spesso è difficile capire qual è il confine, che ne so, tra una gelosia sana, che obiettivamente un po' in tutti i rapporti ci può stare, può essere contemplata, e una gelosia che invece diventa possesso, no? Quando diventa mancanza di libertà. Ed è un confine così labile che in effetti bisogna avere degli strumenti un po' per capirli. Per esempio, una delle cose che sento di più tra gli adolescenti è il controllo del telefono da parte del partner, non la lettura dei messaggi, però addirittura il controllo proprio del geolocalizzazione, insomma. Vi è mai capitato di sentirlo o di farlo o di averlo subito?
No, solo tipo di una volta, l'unica relazione, diciamo, un po' tossica che ho avuto è stata che lui mi chiese di non seguire più maschi
sui social.
Sì, esatto.
Ah, vedi.
No, a me non è mai successo perché appunto non ho mai avuto una relazione.
No, vabbè, magari anche di amico, amici.
No, in realtà no. Però comunque posso dire che non è una cosa che riguarda solo l'adolescenza, ma riguarda anche persone più adulte, quindi...
Assolutamente.
Io e il mio ragazzo abbiamo questa cosa, cioè abbiamo la posizione, io la sua e lui la mia, però in realtà non lo facciamo per controllarci. Io non la guardo mai, lui non guarda mai la mia, in realtà è solo, l'abbiamo fatto per comodità, per sapere se magari l'altro non risponde, che sta facendo, ma in realtà no, non è così tanto.
Attenta,
per controllare.
Attenta, togliela, togliela, senti, a me devi essere libera di andare dove ti pare. E invece sui vestiti, cioè è una cosa che capita quella di sentirsi appunto, magari non ci si può vestire in un determinato modo quando si è fidanzati piuttosto che quando si è single.
Vabbè, sempre quella volta, diciamo, tipo i leggings soprattutto, cioè proprio le cose strette, attillate.
Non... No, per fortuna il mio ragazzo non è così, però ci sono dei ragazzi che so che magari vietano alle proprie fidanzate di mettere le gonne, i top scollati, il leggings attillato. Secondo me è una cosa che non deve proprio esistere, cioè non stanno in cielo né in terra, perché io sono libera di vestirmi come voglio.
E poi un altro elemento del quale non vi chiedo, naturalmente non vi voglio mettere in imbarazzo, però è anche sulla sessualità. Spesso ci si ritrova magari a fare, no, delle cose che non si desidera, non ci si sente pronti o pronte a fare, però se l'altro lo richiede, fa un po' di pressione, ecco, anche quella naturalmente è un campanello d'allarme di una relazione non sana, no? Ognuno ha i propri tempi e anche dal punto di vista fisico e sessuale è giusto che vengano rispettati. Va bene, interessante la chiacchierata con voi, grazie a Alessia, Emma e Miriana. Ho recuperato i nomi volando perché vabbè, siete tanti, ogni tanto me ne perdo qualcuno. Siamo pronte per un'altra pausa musicale. Avete qualche canzone che desiderate o possiamo lasciar fare al nostro flow che
no, lasciate fare.
Vabbè, vi tirate indietro, va bene, voi restate con noi, La Giusta Frequenza.
State ascoltando
La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go that I just want you to know. With every day and all the pain I put you through, I wish that I could take it all away and be the one who catches all your tears.
To start over new. to do those things to you. And so I have to say before I go
per l'ultimo blocco della Giusta Frequenza, la trasmissione che dà voce ai giovani per un mondo più giusto. Siamo in diretta su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio in modalità multicanale e siamo qui in compagnia delle studentesse del liceo Niccolò Machiavelli di Roma, Valeria, Alessia e Miriana. Ciao ragazze.
Ciao.
Allora, prima di passare al tema del rapporto con i professori, volevo recuperare una domanda sull'ansia, che non c'entra niente con l'ansia sul futuro, però di cui mi chiedo sempre. Allora, io ho un sacco di gruppi con gli adolescenti, tra cui anche con voi, e vedo che nessuno risponde mai sui gruppi. Mamma mia, questa cosa mi crea un disagio assurdo, ma mi chiedo, cioè, ma è una forma di ansia sociale? Perché non rispondete sui gruppi?
Sì, cioè, diciamo,
non
per me
a me o non si risponde in generale?
Sì, per me, io non ho mai risposto sui gruppi, ma non per
vedi, poi mi rispondono in privato, però alla domanda che io faccio sul gruppo.
Sì, magari per l'ansia. Perché? Che dici una risposta sbagliata ai tuoi compagni, magari poi ti giudicano,
che... ah. Oppure che dà fastidio, diciamo, che leggono anche gli altri, cioè, vabbè, è meglio
ma
una
che
relazione
dove, giusto per dire, cioè, sì, ok, ho capito. Vabbè, niente, con questa cosa non ci farò mai pace. Noi però veniamo al nostro tema, che è quello del rapporto tra professori e studenti, perché anche qui non si parla di relazioni tossiche, ma ogni tanto un po' tossiche
potrebbero esserlo. Allora iniziamo una...
Vai, aggomitate, chi vuole cominciare?
Ne vuole una, non so. Esatto. Allora, iniziamo con la scuola in generale. Allora, la scuola è il posto dove andiamo per imparare le cose importanti. È come, diciamo, una palestra per la mente. Ci sono le materie che ti insegnano a capire come funziona il mondo, tipo la matematica e le scienze, e quelle che ti insegnano a capire le persone e la storia, come italiano e storia, o anche psicologia, che facciamo noi alle scienze umane. La cosa fondamentale è che la scuola ti insegna a stare con gli altri e a rispettare le regole. Devi imparare a organizzarti con i compiti e le verifiche, perché questo ti servirà anche dopo all'università o al lavoro.
Sì, allora diciamo che il rapporto tra studente e professore al liceo, o comunque in generale a scuola, influisce molto sull'umore e sul rendimento dello studente. Conta davvero tanto, perché ad esempio ci svegliamo e abbiamo il lunedì in prima ora una materia, un professore che ci ha fatto odiare magari quella materia, e quindi ci alziamo di malumore non volendo andare a scuola. E quindi possiamo dire che il modo in cui un professore si relaziona anche con noi influisce molto su di noi.
Anche proprio sul rendimento della materia. Voi, c'è un professore che vi ha fatto odiare una materia o un professore che vi ha fatto amare una materia?
Sì.
Qual è la materia che amate o odiate di un professore e perché?
Fisica e matematica. Cioè,
io matematica no.
A me dalle medie, perché una professoressa mi aveva, diciamo, preso un po' di mira e non mi faceva esprimere nella sua materia, e quindi l'ho lasciata perdere. Infatti non sono molto brava.
Io invece fisica, perché cioè la prof che abbiamo ora non, a parte che non capisco proprio la materia, come la spiega e tutto. E poi dalla prima verifica che abbiamo fatto, quando ha fatto il recupero, non ci ha detto che in quei giorni avrebbe fatto il recupero della verifica, quindi è inutile. Cioè, se quelle cose non le ho capite già prima, come posso capirle adesso?
Noi però la salutiamo e le diciamo anche che in realtà tu ami la sua materia e ami anche il modo in cui la insegna.
Sì, certo.
Sì. No, infatti,
semplicemente per una cosa, io che ho fisica.
Detto
con fisica.
Di fisica,
certo.
Sì, assolutamente.
No, io pure con fisica proprio zero. E però una professoressa che io ritengo molto brava è quella di scienze umane, anche se non resterà probabilmente molto a lungo, però è veramente brava e mi sono
quindi
trovata molto bene.
Quindi c'è anche chi invece vi fa innamorare,
sì,
esatto, delle sue materie, cioè,
esatto,
può essere da un verso e dall'altro. Siete d'accordo?
Sì, sì.
Fisica,
sì,
per esempio, no? Fisica è una materia che ami.
Sì, sì.
Perché hai un...
Sì, tantissimo, sì. La mia materia preferita.
Ecco. Però possiamo dire quindi che il modo in cui il professore si relaziona con la classe può davvero fare la differenza, giusto? Siete d'accordo?
Sì, sì, siamo d'accordo, assolutamente. Sì, perché diciamo che un professore non dovrebbe andare troppo, diciamo, essere troppo duro con noi alunni, perché sennò poi ci fa odiare la materia, è inutile, perché poi non ci andrà più di studiarla e andremo male.
Sì, anche perché se si facesse così per ogni materia, che ogni professore ci fa odiare la propria materia, probabilmente ci sarebbe un degrado, la scuola la lascerebbero tutti, quindi è importante davvero come si relazionano con noi.
Mi fate qualche esempio pratico? Cioè, perché un professore fa odiare una sua materia, o perché un professore invece riesce a far amare la sua materia?
Allora, riesce a far amare probabilmente, per esempio, la nostra professoressa di scienze umane riesce molto a integrarci nelle lezioni, a fare lezioni alternative, non sedute statiche, che lei spiega, noi ascoltiamo perché abbiamo una soglia dell'attenzione abbastanza bassa, quindi interagire e farci partecipare aiuta molto. Invece odiarla potrebbe che le interrogazioni magari sono troppo pesanti, perché sono fisse lì alla cattedra, botta e risposta, e quindi per me questo non aiuta.
E anche soprattutto sempre con la nostra professoressa di scienze umane, quest'anno ci troviamo abbastanza bene, perché fa anche magari dei giochi interattivi, non lo so, che ci fanno molto, ci piacciono molto per la materia, che è comunque la materia di indirizzo, quindi...
Esatto, ci fa sentire un pochino più leggeri rispetto ad altri professori, come ad esempio non ci fa vedere dei film, appunto ci fa fare
non
dei
giochi. Non ci fa vedere,
no, ci fa vedere dei film. Ah. E ci fa fare anche appunto dei giochi interattivi. Non è, come ha detto Valeria, che è tutta lezione parlata e basta, fa anche degli esempi, mentre ad esempio come fisica cioè comunque ti metti anche quell'ansia, hai anche quell'ansia addosso, che hai paura di sbagliare perché probabilmente il voto scenderà molto di più, quindi sei costantemente in ansia.
La cosiddetta didattica alternativa, no? Se ne parla tanto, quindi non la didattica frontale, un professore che insegna e voi che apprendete, ma metodi alternativi anche,
esatto,
per come dicevi giustamente tu, compensare la mancanza di attenzione, che in effetti è una soglia che si abbassa sempre di più. Lo riscontrate questo? Anche voi lo riconoscete e faticate, no, a sentire un'ora di lezione parlata?
Sì, assolutamente, tantissimo.
Sì.
Oh, per concludere, qualche consiglio pratico. Abbiamo l'opportunità di parlare a tantissimi docenti che probabilmente ci staranno ascoltando in questo momento, e quindi possiamo dare anche dei consigli, no, su cosa voi studenti e studentesse ritenete davvero importante nel rapporto tra docenti e ragazzi.
Allora, prima di tutto i professori dovrebbero ricordarsi che oltre a degli alunni siamo delle persone, quindi ad esempio quando ci mettono tanti compiti per il giorno dopo, oppure interrogazioni, verifiche, devono comunque comprendere anche il fatto che noi abbiamo delle passioni comunque da seguire, degli hobby al di fuori della scuola. E ad esempio un prof autorevole che si mette a urlare non è, cioè un prof autorevole non è quello che urla di più, ma quello che riesce comunque a farsi seguire trasmettendo fiducia o serenità all'alunno. Ad esempio anche in adolescenza una frase detta impulsivamente da parte di un professore può rimanere impressa per tanto tempo, ed ecco perché i prof non dovrebbero essere solamente dei valutatori che danno voti, che ti valutano solamente per come sei andata alla verifica, all'interrogazione, ma anche delle guide, quindi anche a insegnarci e a farci sentire appunto più tranquilli, sereni, soprattutto nella loro materia.
Siete d'accordo? Che consigli vorreste dare ai professori?
Sì, sì, assolutamente. Innanzitutto quello che ho detto io, dovrebbero fare una lezione molto più dinamica, perché un'ora seduti a ascoltare una professoressa, soprattutto per materie pesanti, magari come storia, che è una cosa che devi seguire dall'inizio alla fine, è abbastanza pesante. Quindi magari vedere video riassuntivi o fare dei quiz tipo con delle flashcard che ci aiutano a memorizzare le cose.
E oppure diciamo fare anche magari vedere film su quell'argomento che stiamo facendo ci aiutano moltissimo, perché magari vediamo com'è davvero il comportamento, soprattutto per le scienze umane, per la psicologia. È molto bello vedere un'altra persona che ha quello tipo di comportamento che noi stiamo studiando.
Beh, sono tutti consigli costruttivi e preziosi, quindi speriamo che chi ci ascolta ne faccia tesoro. Siamo giunti quasi in chiusura della trasmissione, allora chiedo anche a Emma e Arianna se si vogliono avvicinare per un saluto finale. Eravate piene di ansia, com'è andata questa prima e per ora ultima volta in radio? Lo vorrei sentire da tutte che esperienza è stata. Potete, siete liberissime di dire che è stata terribile, ansiogena e non la rifarete mai più.
No, allora per me è stata una bella esperienza, perché sono arrivata piena di ansia, poi una volta arrivati qua ti prende diciamo l'euforia che vuoi dire tutto quello che pensi, perché per una volta siamo ascoltati, perché non succede spesso che siamo ascoltati, e quindi è molto bello, molto.
Esattamente, anch'io ero venuta piena di ansia e terrore, poi però una volta che mi sono seduta qua ho iniziato a parlare e mi sono calmata molto di più, quindi è stata una bella esperienza.
Io, vabbè, sono Arianna, se non si capisse, e comunque non sono venuta con l'ansia perché sono brava a parlare, cioè, non sto zitta un attimo, quindi...
Un po' logoroica.
Sì, ci siamo. No, però comunque è stata un'esperienza molto bella, lo rifarei, sinceramente lo rifarei.
Io sono Emma, sono quella che arriva da qui piena d'ansia, ma in realtà poi appena mi sono seduta è passato tutto e lo rifarei altre mille volte.
Io invece all'inizio un po' di ansia, appena ho iniziato a registrare, però ora meglio, è andata meglio.
Va bene, non le ho pagate per dire tutto questo, se lo pensate veramente sono molto felice, se non lo pensate veramente grazie di farmelo credere. E l'appuntamento con noi è a domani, perché La Giusta Frequenza torna fino a venerdì dalle 15 alle 16, sempre con i ragazzi e le ragazze del liceo Niccolò Machiavelli di Roma, sempre con Chiara Di Paola e soprattutto il mio flock, senza il quale veramente non potrei fare nulla, non potrei essere qui in onda. Quindi grazie come sempre a te e grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Ciao.
Grazie a te Chiara, ciao.
Boys behind, kisses leaving just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back.